E l'unica spiegazione possibile per quello che abbiamo ascoltato è che Beethoven odiava così tanto i tenori da scrivere in questa maniera e probabilmente suo padre era un tenore, dico bene?
Direi proprio di sì, forse per quello lo trattava male, quindi per ripicca si vendicava con tutti gli altri tenori. Quello della nona, se mi permettete, è tremendo.
Abbiamo inaugurato in diretta una nuova branca della musicologia, la psicoanalisi della composizione.
Buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Allora, eccoci qua a parlare ancora una volta di Beethoven. Siamo nel 2020, ci mancherebbe, in tutto il 2020 dedicato a Beethoven fino all'ultimo millimetro, e ne siamo felici. Allora, oggi si parla di metronomi innanzitutto, perché Carla Moreni ci ha proposto questo argomento. Buongiorno Carla.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te.
E noi abbiamo immediatamente fatto una virata e abbiamo detto metronomo sì, però cominciamo da Beethoven.
Assolutamente sì, perché come anche Carla Moreni stesso parlando di questo tema ce lo diceva, è strettamente legata alla figura del Beethoven compositore evidentemente alle problematiche di quello strumento che è il metronomo, al punto che ci si pone l'interrogativo, pensando alla musica di Beethoven ma anche ad altra musica, serve veramente il metronomo alla musica?
La parola
a Carla Moreni.
Accidenti, siamo già proprio al cuore. E chi di noi non ha studiato col tac tac del metronomo? Vi dirò che in vostro onore mi sono arrampicata su in alto sulla mia libreria e sono scesa riportando con grande fierezza il mio primo metronomo, al quale sono assolutamente affezionata, e con grande tristezza, adesso non vorrei farvelo sentire in diretta, è un delizioso tactel piccolo col quale facevo gli esercizi da bambina, ma se lo sentite...
Eccolo.
Non batte più regolare, non batte più, ahimè, anche i metronomi.
Ma forse è proprio questo il segreto, forse è proprio questo il segreto, Carla, perché il metronomo a un certo punto
anche il
ha
battito,
qualcos'altro da dire.
Anche il battito cardiaco non è perfettamente regolare.
Esatto,
il tactus.
Esatto, il famoso tactus che precedette per tanti secoli questa misurazione oggettiva. Certo, questo signor Johann Nepomuk von Mälzel, che divenne poi grande amico di Beethoven, in realtà più che per l'invenzione del metronomo, del quale io credo che Beethoven potesse tranquillamente fare a meno, adesso è un po' brutale, ma essendo sordo, chi se ne faceva di un misuratore esatto? Noi sappiamo che quando lui ostinatamente sale sul podio per dirigere la nona sinfonia e gli si mette alle spalle un assistente, perché ovviamente non riusciva a tenere insieme solisti, coro, orchestra di questa immane partitura, Beethoven sta ancora dirigendo e la musica è finita, quindi lui dentro di sé chissà che tempo della musica sentiva, forse proprio questo bisogno di un'oggettività, cioè la famosa lettera a von Mosel, no? La famosa lettera del 1817 dove lui dice basta scrivere queste indicazioni allegro, andante, con brio, minuetto, che significato possono avere, mettiamo un numero e mettiamo in vendita questi meravigliosi metronomi che ha inventato il mio amico Mälzel. Ma in realtà il suo amico Mälzel, col quale tra l'altro qui sarebbe anche interessante da raccontare, i due ebbero vicende assai contrastate negli anni, ma Mälzel era ai tempi di Beethoven non famoso per il metronomo, ma famoso perché costruiva dei cornetti acustici, e se noi andiamo nella casa al museo Beethoven a Bonn, è una sala ghiacciante quella dove sono esposti queste specie di grossi pentoloni di rame con dei manici lunghissimi che erano i famosi cornetti che giustamente Beethoven si rifiutava di indossare per andare in giro vergognandosi a morte.
Carla Moreni, noi abbiamo un altro ospite oggi, è Leonardo Miucci, che saluto subito. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno a tutti.
Leonardo Miucci è pianista, innanzitutto, è insegnante al Conservatorio della Svizzera Italiana di pianoforte storico, si è dottorato in musicologia a Berna proprio sui problemi di edizioni delle sonate di Beethoven, sta curando come editore l'edizione critica di opere di Beethoven e so che si interessa molto della questione metronomica. Allora, Leonardo, io adesso ti obbligo a un esercizio molto difficile: riassumere, sintetizzare veramente in tempi metronomici rapidissimi,
prestissimi,
come dire, la sintesi dei risultati delle ricerche al 2020 per quanto riguarda la questione dei tempi metronomici in Beethoven. So che è quasi impossibile, però te lo chiediamo perché siamo alla radio.
Oh mio Dio, ci provo. Il mio carissimo collega dell'Università di Oxford, che colgo l'occasione oltretutto per salutarlo, il dottor Nordwin, sta portando avanti degli studi molto intensi sulle indicazioni metronomiche di Beethoven. Come tu sai, me ne sono occupato anch'io per questioni dottorali e per altre pubblicazioni inerenti il linguaggio compositivo e la prassi esecutiva beethoveniana. Quello che sta venendo fuori è e vorrei davvero confermare quanto detto prima da voi e dalla mia collega, è in realtà un atteggiamento un po' sdoppiato da parte di Beethoven, cioè questo arnese infernale viene inventato nel 1813, da lì in poi, io rimango sempre sull'esempio delle sonate per pianoforte, per esempio, Beethoven avrebbe dovuto comporre tutto il ciclo finale dall'opera 90 in poi. Ora, a parte il caso dell'opera 106, sulla quale magari ritorneremo dopo, mi sono sempre chiesto, ma perché se Beethoven aveva a disposizione questo nuovo mezzo tecnologico, di fatto lui poi non ne ricorreva tanto all'utilizzo? Beh, perché da una parte Beethoven guardava con molta simpatia questo mezzo perché avrebbe potuto aiutarlo nelle esecuzioni, soprattutto nelle esecuzioni delle sue sinfonie oltre manica, affinché gli amatori non travisassero completamente il significato, più che del tempo, del carattere della sua musica, sottile differenza. Dall'altra però, e questo emerge chiaramente da un sacco di lettere, dai quaderni di conversazione, da altre fonti, lui era terrorizzato che, dando un'indicazione metronomica, lo user, insomma chi l'utilizzatore finale si chiama oggi, avrebbe potuto uccidere il senso della sua musica, che evidentemente eseguita doveva essere tutt'altro che un'esecuzione metronomica, e avrebbe ammazzato la sua estetica, rendendo meccanica una musica che di meccanico non aveva nulla.
Se ricordo bene, Leonardo Miucci, tu mi facevi leggere delle testimonianze che andavano proprio in una direzione estrema, cioè la pratica dei professionisti era tale che ogni singolo movimento di una sonata aveva un tempo fluttuante, per cui Beethoven odiava il fatto di dare un'indicazione perché sennò essa sarebbe stata seguita per l'intero movimento. Dico bene.
Possiamo andare oltre, queste non sono supposizioni nostre, ma sono delle parole di Beethoven. Beethoven, metronomizzando un suo leader composto attorno al 1817, chiamato Nord Oder Süd, scrive all'editore dicendo: sì, 100 per il metronomo di Menzel va bene, ma mi raccomando, ricordatevi che tanto questa è un'indicazione che vale solo per la prima o le prime due battute, dopo tanto il tempo cambia.
Carla Moreni, questi sono dati fondamentali che mettono in crisi il 95% delle registrazioni discografiche che abbiamo delle sonate di Beethoven.
Vero, verissimo, ma anche forse delle sinfonie, ma forse anche di tutta la musica. Io credo che la vera soluzione per rispondere alla domanda che mi facevate prima, cioè la musica ha bisogno del metronomo, sì, certo, la musica ha bisogno in fase di studio del metronomo, appunto, tutti l'abbiamo usato, ma nel momento in cui io entro in un pezzo, in realtà non è il tactus che regola l'interpretazione, quanto scusatemi, vado un po' per parolone oggi, la retorica interna della frase. Se noi sentiamo un lead di Schubert, no? Ci sono alcuni lead che sono estremamente metronomici, no? Anche nel nostro Wanderer, in realtà lui ogni tanto teneva un passo quasi di marcetta, non so, me ne viene in mente uno dello Schmannengesang, Frühlingssehnsucht, Desiderio di primavera, dove c'è proprio questo senso del battere, no? Molto incalzante, ogni strofa sottostà a questa sorta di ritmo quasi a burattino. Però nelle grandi interpretazioni, Fischer di Isca, uno per tutti, laddove c'è, laddove ci sia una parola che ha un peso espressivo, ecco che questo tactus, questo battere, questo metronomo si infrange, perché la retorica, cioè l'espressione, il significato, il carattere, come diceva il collega, del brano, che alla fine va a creare un suo tempo, che non è quello del metronomo, ma è quello dell'espressione.
Abbiamo preparato, poi continuiamo, fra pochissimo continuiamo la discussione che è interessantissima. Ho preparato alcuni estratti musicali. Il primo concerne le prove di Hermann Scherchen con l'orchestra della Svizzera italiana nel 1965, anno nel quale aveva diretto l'integrale qui a Lugano delle Sinfonie. Le parole di Scherchen non concernono tanto il tempo, ma il ritardando.
Andiamo, leggerissimo cominciare. E tempo poco da ricordo. Beethoven scrive pianissimo, credo, sì? Non ritardando, non ditata, signore, non è. È una maniera delle no, io come l'ha raccontato, il 1914 era ancora la moda di fare pa, be, pa, be, era la moda delle maestri. Fate Beethoven, il signore, cominciate, un. Anche. Questo è molto più leggero, per favore, ancora, ancora, così gentile che possibile.
Testimonianza incredibile, chissà come tremavano i professori dell'orchestra, ma è interessante perché lui si riferisce ai maestri degli anni 10, ma sappiamo da registrazioni degli anni 10 che sono molto interessanti, perché probabilmente, chissà, qualcosa della tradizione dell'Ottocento era arrivata fin lì. Come la mettiamo, Carla Moreni?
È meraviglioso, Scherchen, soprattutto come dice gentile, sì. Questo aggettivo lo trovo bellissimo, alla faccia del metronomo, quando mai il metronomo è gentile, il metronomo è severo, casomai da un tempo rigoroso, ma non la gentilezza che è appunto il carattere, l'espressione. E chissà, qui noi veramente navighiamo altro che gli archeologi che devono mettere insieme dei pezzi di coccio e ricostruire grandi vasi, noi siamo... Il tempo è qualcosa che davvero ci sfugge, però sicuramente la testimonianza di Scherchen appunto è ancor più preziosa, andando all'indietro, andando a scavare forse un'eredità che si era passata di mano in mano. Noi sappiamo, ad esempio, di Beethoven al pianoforte, sappiamo che lui improvvisava, era famoso per le sue improvvisazioni, quindi un'improvvisazione tautologicamente non è scritta, avviene estemporaneamente, quindi... Come oggi riproporre i suoi concerti dove lui, quando li eseguiva, si concedeva degli ampi margini di improvvisazione?
Passiamo la domanda direttamente a Leonardo Miucci.
Sì, io volevo introdurre a questo punto un altro elemento. Dato che siamo in radio e gli strumenti della radio, gli unici strumenti, non ci si vede ma si può parlare solamente, è quindi quello della retorica. È un po', diciamo, stiamo affrontando lo stesso discorso che, diciamo, la valenza del metronomo in questo discorso ha la stessa valenza di un discorso, del linguaggio parlato. Infatti la retorica, come è stato accennato già dalla mia collega, era fondamentalmente da già qualche secolo prima di Beethoven uno degli elementi principali dell'espressività musicale. È un po' come dire, suonare tutto a metronomo, e qui capiamo la valenza di un'esecuzione metronomica, è come quando si fa un discorso. In un discorso, diciamo, un grande retore è quello che sostanzialmente quando parla si lascia andare per esprimere un concetto a un accelerando, a un ritardando, a una, come dire, a una grande compartecipazione del senso musicale rispetto all'andamento della musica stessa. E questo era appunto, si veniva dai tempi dei greci addirittura, c'è questa grande vicinanza tra questi due concetti. E quindi diciamo, andare a metronomo sarebbe come fare un discorso senza respirare mai, non riusciresti mai a convincere un ascoltatore delle tue tesi in questa maniera qui. L'improvvisazione non sfuggiva certo a questa regola, non sfuggiva l'improvvisazione, ma come non sfuggiva anche la musica che poi è passata attraverso il corso dell'Ottocento nei cosiddetti repertori, non c'era una grande differenza.
Che cosa succede, Leonardo Miucci, quando tu esegui i concerti per pianoforte di Beethoven rispetto all'improvvisazione?
Oddio, diciamo che ci sono grandissimi margini lasciati all'interprete nel concerto in generale del periodo classico, anche in particolare quello beethoveniano, soprattutto per i primi tre. Beethoven offre un po' la sponda diciamo, per poter puntualizzare questo fenomeno che è fondamentale in questi anni, cioè che non cambia tanto l'atteggiamento dei compositori quanto il contesto sociale. I compositori iniziano a scrivere musica non più per loro stessi, ma iniziano a comporre musica che verrà eseguita da altre persone. E questo, il concerto, in questo discorso, il concerto per pianoforte e orchestra è fantastico, perché Beethoven, ripeto, solamente per i primi concerti, almeno per i primi concerti, ha lasciato in un certo qual senso delle tracce che poi è compito dell'interprete, tanto dell'epoca quanto moderno, muoversi con una certa libertà, ma rispettando anche determinate regole, all'interno di un copione, un canevaccio, ecco, che lascia spazio a grandissimi margini di interpretazione, nelle cadenze, negli abbellimenti, in alcune scelte estetiche in generale. Quindi diciamo che è musica che in realtà sulla carta non dovrebbe esistere, ma che vive veramente poi nell'esecuzione, che è unica, un'esecuzione che cambia l'una dall'altra, è un unicum.
Allora, se le cose stanno così, evidentemente non possiamo che essere d'accordo, almeno per alcuni aspetti, che significato dobbiamo dare ai tempi metronomici? A che cosa contribuiscono? Che cosa possono cambiare, addirittura, se cambiano qualche cosa? Carla Moreni?
Beh, cambiano in maniera radicale, l'abbiamo provato tutti noi, no? Un brano eseguito con un determinato passo piuttosto che un brano eseguito con un passo più veloce o più lento cambia completamente non solo il nostro impatto, ma anche proprio la qualità stessa. Se io suono più veloce, il suono è più leggero, l'articolazione è più fragrante; se suono in maniera più dilatata, più ampia, la pastosità, proprio l'ampiezza, la densità stessa del suono è più grassa. Però ci sono anche, il nostro orecchio è strano, perché noi, le nostre orecchie sono veramente degli organi ancora tutti da esplorare, e capita a volte di sentire delle esecuzioni molto lente e avvertirle dove il tempo dell'orologio è scappato. E capita invece di sentire delle esecuzioni velocissime, no? Ci sono, oggi vanno molto di moda le esecuzioni molto, molto camminate, molto in avanti, molto frenetiche, molto, e di sentirle che non finiscono mai, no? Io ho sentito un'ottava di Beethoven che mi sembrava infinita, eppure era velocissima perché è durata molto meno di tutte le altre. È strano, no? Come quando Glenn Gould fa la doppia incisione delle variazioni Goldberg, no? La prima quando è giovane e l'ultima quando è anziano. Sentite in parallelo, paradossalmente le ultime, che sono molto più lente, sembrano più veloci delle prime.
Proprio in questa direzione andiamo ora, ascoltiamo qualche secondo dal terzo movimento della nona, prima con un direttore e poi con un altro, riveliamo dopo.
Thank you.
facciamo indovinare i nostri ospiti, i due interpreti, Carla Moreni?
Beh, sbaglierò sicuramente, comunque il primo, boh, Furtwängler.
È vicino.
Il secondo, diciamo, uno che usa gli strumenti originali oggi.
Perfetto, perfetto, giusto, è giusto, è giusto. Ci siamo. Leonardo, hai qualche informazione in più da darci?
Io sul secondo avrei qualche sospetto, forse il maestro Fasolis, ma non ci metto la mano.
No, però fuochino, era Norrington il secondo. Il primo?
Il primo anche io avrei detto Furtwängler.
E c'è Libida, che comunque diciamo, ecco,
siamo in quella...
siamo della stessa famiglia.
È molto divertente, molto, perché poi la domanda che ti fa sempre l'ascoltatore è: ma è più facile suonare lento o veloce? Perché istintivamente noi verrebbe da dire è più facile suonare lento, no? Nel senso che da strumentista, no? Se prendi il bambino, no? O chi non è, lo suoni, fallo lento, no? Così lo impari. E invece secondo me è esattamente il contrario. È molto difficile suonare lento, è molto difficile tenere la dimensione orizzontale.
Leonardo Miucci, siamo in chiusura, Leonardo Miucci. Quali sono le prossime frontiere dello studio sui tempi, sul metronomo, su questioni legate allo scorrere del tempo nella musica, per esempio, di Beethoven, per esempio quella pianistica?
Ma sulla musica pianistica purtroppo non abbiamo molto, perché, ripeto, a parte l'indicazione che ha creato molti grattacapi a tutti i pianisti, cioè l'indicazione metronomica lasciata per l'opera 106, ritenuta ineseguibile dai più, proprio perché appunto si pensa che quella folle velocità di 138 alla minima indicata di proprio pugno da Beethoven sia un tempo inesequibile se applicato all'intera composizione, proprio perché appunto sfugge questa dimensione quasi metafisica, se potrei dire, della conduzione del tempo. Quindi purtroppo, diciamo, speriamo che verranno fuori nuove fonti, questo la ricerca non lo promette mai, ma è una promessa che alla fine viene sempre mantenuta, perché grazie a Dio con il progresso scientifico vengono fuori sempre nuove rivelazioni, nuove fonti che danno poi aprono nuove frontiere di ricerca. Temo che purtroppo l'età nella quale viviamo noi, cioè quella della comunicazione facile ma dai contenuti non sempre scientificamente proprio ineccepibili, siamo ancora qui nel 2020 a sgombrare il campo da pericolosi fraintendimenti. Faccio per dire che una sorta di piccolo movimento terrapiattista, se posso definirlo, per il quale c'è qualcuno che afferma che addirittura i tempi metronomici lasciati da Beethoven andrebbero intesi come la metà, cioè quindi sì, suonare tutto il doppio,
sì, sì, tutto
lento, e adesso questo diventa molto divertente la storia, semplicemente perché un musicologo ha trovato un metronomo che era evidentemente rotto,
difettato,
che batteva la metà del tempo, quindi insomma c'è da diffondere e divulgare ancora tanto prima che avviarci, sì, verso nuovi orizzonti. Credo che dobbiamo ancora divulgare molto di quello che abbiamo imparato a conoscere.
Beh, una cosa è sicura: Carla Moreni dovrà riprendere la sua scaletta e rimettere il metronomo dove era prima, perché serve,
esatto,
poco.
È come il metronomo di Beethoven, il mio.
Io incomincio a salutare Leonardo Miucci, che ci ha fatto compagnia questo pomeriggio, ricordando che sarà protagonista il 4 febbraio alle ore 18 al Conservatorio di Milano della presentazione del suo ultimo disco, un disco che, lo dico fuori dai denti, è bellissimo, è dedicato alle composizioni giovanili di Beethoven. Venite in Conservatorio a Milano e scoprirete di cosa si tratta. Grazie Leonardo.
Quando?
Martedì 4 febbraio alle ore 18.
Perfetto. E a Carla Moreni un'ultimissima domanda al volo, perché in sottofondo stiamo già ascoltando una magnifica ottava. Qual è l'esecuzione dal vivo di una sinfonia di Beethoven che ricordi con più emozione nella tua carriera?
Beh, ne ho tante, adesso diciamo nemmeno tre. Il ciclo Beethoven a Bado a Roma, a Bado dopo la malattia, a Bado che riprende Berliner, incredibile, incredibile, un'immersione in un mondo, perché poi sono le integrali che fanno la differenza. L'integrale Gatti recentemente con la Mahler in giro per i piccoli teatrini di Lombardia, mi ricordo a Pavia una puntata anche lì indimenticabile. E poi andando indietro, il primo Beethoven, perché poi alla fine il primo Beethoven non si scorda mai, e qui il primo cofanetto, l'integrale Beethoven delle sinfonie, e qui so che vi cadrò come mito, però a me piaceva meravigliosamente anche Karajan.
Molto bene, su queste parole sulle quali dissento completamente, però sempre affettuosamente ti saluto. Ciao Carla Moreni, grazie, a presto.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie Leonardo, a presto.
Arrivederci, buon pomeriggio.